Bene, riprendiamo la nostra carrellata su cosa sappiamo della Bibbia. Abbiamo visto le volte scorse qualcosa sulla informazione generale, sull'introduzione a quello che è la Bibbia. Abbiamo visto alcuni aspetti della sua attendibilità, evidenze storiche, archeologiche e via dicendo. E oggi guarderemo qualcosa sulla sua struttura, qualcosa della storia che poi approfondiremo le volte prossime. Quindi adesso diamo soltanto un insieme di dire, ho una Bibbia, da che parte la prendo, visto che è abbastanza complessa. Quindi oggi vedremo brevemente questo. Cosa sono? C'è scritto. dei pezzi di un puzzle. Quando noi guardiamo questi pezzi di puzzle, che considerazione possiamo fare? Guardando il puzzle, cosa potremmo dire? Una delle cose è che ognuno è diverso dall'altro. Non sono uguali. Un'altra cosa che potremmo dire è che i colori non è che si abbinino molto, l'arancione a parte, il blu, non stanno bene insieme, l'arancione e il blu non sono abbinati bene. Potremmo dire che non si capisce niente, un altro aspetto che noi possiamo vedere. Un paio sono noiosi e scialbi, due colori così senza niente che attira. Potremmo dire che non si incastrano l'uno nell'altro e potremmo andare avanti con tante altre considerazioni. Però, se guardiamo tutta l'immagine completa, se sapessimo a che cosa appartengono, magari riusciremmo a capire un po' di più. E questo è un po' quello che cercheremo di fare oggi, qualche breve cenno. Perché tante volte noi guardiamo la Bibbia a pezzetti, come i pezzi di un puzzle. Se non sappiamo dove metterli, non ci capiamo niente, ci capiamo molto poco. Allora, cerchiamo di vedere le cose un po' nel suo insieme. In questo dobbiamo ricordarci un paio di aspetti. Uno, che la Bibbia è principalmente un libro storico. È un libro che parla della storia del popolo di Israele. In una parte poi incomincia a parlare della storia di Gesù e della Chiesa nella seconda parte, nel Nuovo Testamento. E copre il Vecchio Testamento, in modo particolare, un periodo molto ampio di anni, circa dal 2000 avanti Cristo al circa il 400 avanti Cristo, 100 anni più, 100 anni meno, adesso l'ordine di grandezza è quello. Poi c'è un salto di circa 400 anni e poi una settantina d'anni nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento. Quindi il Nuovo Testamento parla di una settantina di anni, Vecchio Testamento parla di un periodo di storia di circa 1600 anni, quindi un periodo molto vasto. In questo percorso storico ci sono degli inserimenti di scritti poetici o sapienziali come, non so, i Salmi, eccetera. Quindi, ma principalmente la Bibbia è un libro di storia. Ma non solo, è anche un libro di profezia, cioè che parla nel racconto storico degli interventi di Dio attraverso i suoi portavoce. Ricordiamoci che profeta deriva da un termine greco che vuol dire parlare per conto di qualcun altro. Profeta non è semplicemente qualcuno che predice il futuro. Il profeta, nella sua etimologia greca, è quello di un portavoce, qualcuno che parla a nome di qualcun altro. In questo caso persone che parlavano a nome di Dio. E la maggior parte delle profezie che troviamo riguardano quello che Dio voleva dire al popolo. Vi state comportando male, ravvedetevi, cambiate, modificate il vostro comportamento. Più che altro erano dei tentativi di rimettere in carreggiata il popolo di Israele che si stava spostando dalla retta via. Solamente alcune parti riguardano predizioni, riguardano il futuro, la venuta del Messia, riguardano la fine dei tempi, eccetera, ma la maggior parte delle profezie riguardavano le questioni contingenti. Dio parlava al suo popolo. In questo senso il concetto di profezia nel Vecchio Testamento. Quindi dobbiamo considerare la Bibbia in questi termini, principalmente. Un racconto storico che ci fa vedere come Dio è intervenuto nella storia del popolo di Israele. Se entriamo in quest'ottica, già riusciamo ad avere qualche dritta per leggere in maniera meno complicata la Bibbia. Perché se abbiamo questo e abbiamo ben chiaro qual è lo scopo della Bibbia, allora vi hanno detto lo scopo principale della Bibbia, generale, è quello di farci conoscere Dio e il suo intervento attraverso delle narrazioni e non in modo teorico o astratto. Cioè vuol farci conoscere Dio. Dio vuol dire chi lui è, quello che lui ha fatto. E in questo c'è dentro il racconto di come l'uomo ha rovinato tutto e di come Dio ha predisposto una salvezza, un modo per salvarsi da questa maledizione che il voler fare le cose in testa propria aveva tirato sull'uomo. Quindi lo scopo è quello di farci conoscere Dio, ma non in maniera teorica, non è un trattato di teologia, mediante dei racconti, principalmente quello. Questo modo di scrivere, il modo che Dio ha voluto usare, esprime quello che era la cultura e la filosofia ebraica sull'educazione. Gli ebrei erano un popolo, come molti popoli dell'antichità, molto figurativo. Non erano popoli, diversamente dai greci, che erano più filosofi, più speculativi. Erano un popolo che andava per immagini. L'abbiamo già accennato. Ci sono delle immagini molto significative che noi traduciamo in altro modo, ma gli ebrei ragionavano per immagini. Pensiamo anche soltanto a Gesù. Qual è stato il metodo utilizzato da Gesù per insegnare? Principalmente parabole, illustrazioni, perché questo rientrava nel loro modo di pensare. Quindi Dio si esprime in questo modo nella Bibbia. Quindi non è un libro di teologia, ma è un libro dal quale possiamo poi estrarre della teologia, cioè uno studio su Dio, andando a vedere quello che lui ha fatto, andando a vedere come lui si è comportato, andando a vedere quello che lui ha detto. Allora, se Dio ha detto certe cose, se Dio ha fatto certe cose, allora vuol dire che Dio, e facciamo una estrapolazione di alcuni elementi. Viene detto Dio ci raccoglierà sotto le sue ali. Capite che è un'immagine, a meno che non lo prendiamo letteralmente, e allora ci immaginiamo Dio come un grosso uccellone, una grossa gallina, chioccia, enorme, con delle ali, ma ci viene un po' difficile. Allora capiamo che è una immagine. Però dobbiamo dire, beh, se Dio si comporta come una chioccia, che caratteristiche noi da qui possiamo estrarre di Dio? Quindi possiamo fare della teologia basandoci su delle immagini della rivelazione. Però per questo la collocazione cronologica dei vari libri della Bibbia ci aiuta ad avere un quadro più completo, più globale. Perché se abbiamo 1600 anni di storia nel Vecchio Testamento, in modo particolare, non è la stessa cosa leggere un libro scritto 1600 anni prima di Cristo e un libro scritto 600 anni prima di Cristo. Ci sono 1000 anni di differenza. Magari qualche differenza ci può essere, dobbiamo collocarla in maniera corretta. Quindi quello che cercheremo di fare oggi è dare un'idea su come dovremmo sistemare i vari libri dal punto di vista cronologico. Quindi la volta prossima faremo un'interrogazione scritta per vedere se tutti l'hanno... Quindi so già che la prossima volta al culto non ci sarà nessuno. Se viene pubblicato già interrogazione scritta, non c'è nessuno, come a volte succede a scuola, che sappiamo che c'è la verifica. Quella mattina mi è venuto un mal di stomaco, no? Allora, non spaventatevi da questo, lo vediamo poi nei dettagli. Questo qui è soltanto uno schema molto generale, è meno complicato di quello che sembra. La linea rossa è la linea della storia e i libri che ci sono messi sopra sono quelli che sono conseguenziali per raccontare la storia. Tutti gli altri che sono sopra e sotto sono libri in più. Sostanzialmente possiamo schematizzarlo in questo modo. Se vogliamo conoscere la storia, leggere la storia del popolo di Israele, dobbiamo leggere i libri che sono sulla linea rossa, che sono la Genesi, l'Esodo, i Numeri, Giosuè, Giudici, Prima e Seconda Samuele, Prima e Secondo Re, Esther, Neemia e Esther e Neemia. Tutti gli altri sono tutti libri in più, che servono per altre cose. Quindi questo è l'aspetto più generale. E, così, solo a colpo d'occhio, i libri che sono abbinati sono i libri che raccontano cose di quel periodo storico. Quindi andiamo a vedere un attimo più dei dettagli, sperando che i colori si vedano meglio. Quindi vediamo un pezzo solo per volta. La Genesi prende un periodo di tempo molto lungo, lo vedremo, ma i primi 12 capitoli, 11 capitoli circa, parlano di oltre 2000 anni di storia, dalle origini fino ad Abramo. Poi è come se ci fosse una frenata fortissima, perché dedica 40 capitoli a parlare di circa 200 anni. Cioè, 11 capitoli per più di 2000, 40 capitoli per un paio di centinaia di anni. Gli anni prendeteli un po' di anni più, un po' di anni meno, non è l'ordine di grandezza quello che è importante. Il libro di Giobbe probabilmente è stato scritto in un periodo tipo quello dei patriarchi, di Abramo. Quindi se noi volessimo inquadrare Giobbe dovremmo pensare al periodo di Abramo, grosso modo. Quindi anche se viene collocato nella Bibbia molto tempo dopo, non è messo in ordine cronologico. Quindi arriviamo con la Genesi, poi per 400 anni non si sa niente, tutto il periodo della schiavitù in Egitto del popolo di Israele non si sa niente, circa 400 anni di silenzio. Ricomincia la storia con il libro dell'Esodo, quando arriva la nascita di Mosè e tutto il resto. E quindi vedete che la Genesi copre oltre 2000 anni, 400 anni di silenzio, poi abbiamo 40 anni nei quali, l'uscita dall'Egitto, eccetera, nei quali sono stati scritti, che la storia viene raccontata nel libro dell'Esodo e dei Numeri, e contemporaneamente possiamo leggere il Levitico e il Deuteronomio, perché riguardano lo stesso periodo, quindi quattro libri per 40 anni. Capite che non c'è una linearità, più lungo il libro, più storia racconta, è soltanto probabilmente l'importanza che la cosa viene, l'importanza viene data all'argomento. Quindi Esodo e Numeri possono essere letti uno dopo l'altro, il Levitico racconta cose, tutte le leggi, eccetera, che sono state date durante il racconto dell'Esodo e dei Numeri, il Deuteronomio è un altro racconto, viene una ripetizione di tutto quello che era successo, 40 anni. Poi, andando avanti nella storia, ci troviamo Giosuè. Giosuè racconta la storia del della conquista di Canaan. Anche quello, un solo libro per circa 40 anni. Quindi, vedete che c'è una sproporzione. I salmi, vedete che ci sono i salmi sovrapposti. I salmi sovrapposti vuol dire che hanno incominciato a raccogliere i canti. Ricordiamo sempre che i salmi sono praticamente un linnario senza musica del popolo di Israele. Quindi se noi prendessimo un linnario senza musica, ecco, quello era il libro dei salmi. Questo è il concetto. E siccome c'è un salmo attribuito a Mosè, ovviamente la raccolta dei canti del popolo incomincia in quel periodo e va avanti per tutta la storia del popolo. Finisce la conquista del popolo di Israele con Giosuè, inizia il periodo dei giudici. E i giudici, un libro circa 300 anni. Perché è importante a volte riflettere su questo? È che quando noi pensiamo ad Abramo, dobbiamo pensare che l'epoca in cui viveva Abramo era molto diversa dall'epoca in cui viveva Giosuè. Le usanze, le cose che succedevano erano un po' diverse, anche se i cambiamenti non erano così veloci come nel 1900 e nel 2000, però le cose cambiavano piano piano. Il libro di Ruth è grosso modo nel periodo dei giudici, quindi se noi volessimo leggere in maniera cronologica la Bibbia, dovremmo cominciare a leggere la Genesi, poi magari Giobbe, poi l'Esodo e i numeri, e ci mettiamo in mezzo Levitico e Deuteronomio, e magari ci andiamo a leggere il Salmo di Mosè. Poi ci leggiamo Giosuè, Giudici, Ruth la mettiamo in quel periodo, la leggiamo insieme, così abbiamo in mente lo stesso ambiente nel quale avvenivano questi fenomeni. E dopo inizia Samuele è l'ultimo dei giudici, e poi inizia il regno. Quindi prima Samuele, secondo libro di Samuele, l'inizio del regno, primo re, secondo re, la storia di tutto il regno di Israele e di Giuda, perché poi, come vedremo a un certo punto, come succede spesso, no? Tante volte si dividono. Non è una cosa nuova, le separazioni a vari livelli avvenivano anche a quell'epoca, i due regni si dividono e nel libro dei re troveremo che una delle complicazioni del libro dei re è che bisogna avere la mente un po' schizofrenica. Perché? Perché ti dice, allora, qui succedeva questo e qui succedeva questo. Poi qui succedeva questo, poi qui succedeva questo. Se noi lo leggiamo, andiamo in confusione perché ci confondiamo, incomincia a parlare di uno, poi parla di un altro, poi ritorna allo stesso punto del primo, perché parla un po' di uno, un po' dell'altro, un po' di un regno, un po' dell'altro. E questo magari ci può dare un po' di confusione. Cosa che non ci danno i libri delle cronache. I libri delle cronache sono più lineari. Ci dicono, questa è la storia del popolo di Giuda, di una sola nazione. Quindi ritroviamo la stessa storia che c'è sopra, ma senza, cioè solo di un regno, quindi un po' più semplice, un po' più semplice di quella precedente. Col libro dei re inizia il regno di Salomone, e quindi quando leggiamo di Salomone dovremmo andarci a leggere che cosa? Quello che ha scritto Salomone. Proverbi, l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici. Visto che li ha scritti lui, ci andiamo a leggere in quel periodo. In modo che ci ricordiamo che quando Salomone, nei Proverbi c'è scritto figlio mio, Salomone stava pensando a suo figlio Roboamo, che non gli ha dato molta retta, tutto sommato, in quello che ha fatto. E anche lui ha scritto delle belle cose, ma anche lui si è confuso un po' le idee, perché quando Salomone nel libro dei Proverbi dice: mi raccomando, le donne non prendano il tuo cuore. Da che pulpito viene la predica? No? Evidentemente anche lì Salomone è vissuto molti anni, certe cose sono state scritte in un periodo della sua vita, altre cose sono state scritte in un altro periodo della sua vita. Poi arriviamo al libro, il secondo libro dei Re è la fine della storia dei regni, perché alla fine dei Re c'è la distruzione del regno, dei regni di Israele e di Giuda. Praticamente ne hanno combinate così tante che Dio decide di distruggere i regni, e c'è l'invasione degli assiro-babilonesi e tutto il resto. Quindi quasi tutti i profeti che troviamo nella Bibbia parlano in quel periodo storico, perché era il periodo in cui Dio diceva: allora ragazzi, vi mettete a posto sì o no? C'erano stati tanti altri profeti prima, ma questi sono quelli che hanno scritto qualcosa di cui troviamo un resoconto nella Bibbia. Quindi noi dovremmo andare a leggere in quel momento i profeti, perché allora capiamo un po' di più. Ah, ecco perché Dio dice a Osea di andare a sposare una donna amata da un altro, eccetera, e chiama tuo figlio non amato, non mio popolo, chiama tua figlia io non ti amo più. Che senso ha? Andiamolo a trasportare. Lì Osea parla in un periodo in cui il popolo era idolatra, si dedicava ad altri dei, eccetera. Allora capiamo meglio le metafore che troviamo nel libro di Osea. Dice: ah, ecco perché dice queste cose. E così con gli altri, Abacuc, che dice: ma signore, si lamenta col Signore, dice: ma perché tu ci punisci in questo modo e così via, con dei popoli più cattivi di noi? Allora andiamo a spostare quando c'è l'invasione, che il popolo di Israele sì si comportava male, ma viene invaso da popolazioni che proprio sterminavano tutti, dice. E Abacu dice: va bene signore che abbiamo fatto i cattivi, però insomma, mi sembra un po' pesante la punizione. Allora se lo trasportiamo lì capiamo di più il sentimento, le motivazioni perché Abacuc scriveva queste cose. Ezechiele e Daniele si sovrappongono un po' al libro di Ester, il periodo in cui erano già state deportate, iniziava la deportazione, erano già in Babilonia. Ester è un libro che racconta degli episodi durante il regno di Assuero, dei persiani. Ester e Nemia parlano poi del ritorno in Palestina, del ritorno nella terra promessa, la ricostruzione del Tempio, e Ageo e Zaccaria parlano in quel periodo. Ageo e Zaccaria parlano incoraggiando il popolo sulla ricostruzione del Tempio. Perché? Perché erano ritornati sì, ma si è incominciato, poi hanno piantato lì, ci sono troppe difficoltà e tante altre storie. E quindi Ageo e Zaccaria, se le leggiamo quando stanno ricostruendo, nel periodo di Esdra e Nemia, capiamo molto di più del perché dicevano certe cose piuttosto che delle altre. E poi Malachia, in un periodo successivo, che fa vedere come, sì, si erano rimessi a posto, avevano fatto tante belle cose, come troviamo in Nemia, il libro di Nemia finisce con una specie di risveglio, però dopo un po' Malachia ritorna a dire: oh, ma non avete capito niente, facendoci vedere come è facile ricadere nei problemi sempre di prima. Quindi, volendo dare una occhiata generale alla Bibbia, la dovremmo schematizzare in questo modo. Quindi, rivedendola un attimo tutti insieme, c'è una linea della storia con i vari libri. E quindi se noi volessimo avere un'idea generale soltanto della storia della Bibbia, del contenuto storico nella Bibbia, potremmo leggere anche solo quelli. Almeno abbiamo una conseguenzialità. Gli altri devono essere inseriti in questa storia. E se abbiamo chiara l'idea, un po' più chiara l'idea, allora capiamo qualcosina in più. La conoscenza di dove collocare l'informazione in un'ottica completa permette di apprezzare meglio le cose, perché capisco più i collegamenti. Un'affermazione del tipo i tedeschi portano guai, no? A parte il fatto che è vero in se stessa, ma capite che quando è stata detta, il significato di questa affermazione può avere un significato molto diverso a seconda del contesto storico. Lo diciamo adesso, chi ci viene in mente dicendo i tedeschi portano guai? La crisi in Grecia, Angela Merkel e tutte queste cose qua. Portiamolo indietro di 70 anni, 80 anni. Ebbene, allora qui la cosa è diversa. Qui ci stiamo riferendo a che cosa? Al nazismo, alla guerra, eccetera. Portiamolo nel 1500. Era Lutero. Che aveva portato guai. Ma capite che l'interpretazione, i tedeschi portano guai, può essere molto diversa a seconda del contesto storico. Per cui se io colloco le cose nel giusto contesto storico, le capisco un pochino meglio. E quindi mi accorgo che i guai che hanno portato i tedeschi nel 1500 sono diversi dai guai che portano adesso. Perché i guai di allora non era proprio veramente un guaio. Un guaio per la religione dominante, per la Chiesa Cattolica, la Riforma Protestante. Ma non era veramente così un guaio dal punto di vista della verità biblica. Quindi è importante avere questo aspetto. Questo ci evita di avere fraintesi in quello che leggiamo. Nella Bibbia troviamo, nelle lettere che leggiamo nel Nuovo Testamento, come Paolo, Pietro, Filippo, Giacomo, Giuda, conoscevano molto bene il Vecchio Testamento, perché lo citano dimostrando che lo conoscevano, sapevano di cosa stavano parlando, e facendo vedere come aveva una rilevanza anche nel nuovo patto, che non era così vecchio, direbbe vecchio, lo mettiamo via, non ci serve più. No, il nuovo rapporto con Dio basato sulla grazia si basava su quello che era stata la rivelazione precedente. Non è detto, vabbè, è venuto Gesù, adesso prendiamo il Vecchio Testamento, lo buttiamo via tutto perché tanto non serve più. Perché tanto è arrivato Gesù, c'è la grazia, amore e tutto il resto. No. Fanno vedere come quello che era successo in un'ottica un po' diversa. Quindi, riprendendo un attimo la nostra metafora iniziale, prendiamo un singolo pezzo. Quando noi guardiamo questo pezzo, cosa potremmo dire? Analizziamo questo pezzo e possiamo dire che ha dei bei colori, possiamo magari apprezzare i colori, possiamo analizzare il tipo di blu, il tipo di giallo, e facciamo un'analisi accurata di questo pezzo. Possiamo vedere la morbidezza delle forme, non ci sono spigoli vivi, tutti gli spigoli sono abbastanza arrotondati, quindi apprezziamo anche questo aspetto di questo pezzo. Possiamo vedere come ci sono dei contrasti nei colori, possiamo vedere come gli abbinamenti dei colori ci possono piacere, non ci possono piacere, secondo noi sono giusti, sbagliati, possiamo fare tante considerazioni su questo, possiamo notare che ci sono alcune linee che sono parallele, altre, o quasi, altre che sono dritte, possiamo fare tante considerazioni. Ma in fondo, poi, arriviamo al punto decisivo, Che senso ha questo pezzo? Possiamo fare tante belle considerazioni, studiarcelo, ma che senso ha? Dove si colloca? Quando studiamo la Bibbia troviamo tante belle cose, ma dove si collocano? Se noi le prendiamo a spot. È la collocazione al suo posto. Allora, se noi cerchiamo di rimetterlo al suo posto, scopriamo che prima di tutto dobbiamo girarlo, questo pezzo. E quando l'abbiamo girato, incominciamo a vedere che non era al suo posto, dobbiamo andarlo a collocare. E allora se l'andiamo a collocare al suo posto, dove dovrebbe essere, che cos'è che possiamo scoprire? Oltre a quello che abbiamo detto prima, possiamo scoprire che vediamo il becco. Non aveva notato che c'era il becco nel puzzle, ma si vede il becco del pappagallo. Ci siamo accorti che è un pappagallo, prima non lo capivamo, e abbiamo scoperto che c'è un becco, prima non si vedeva. Scopriamo che quelle due strisce nere, quella striscia nera quasi parallela che c'era, era la coda di un altro pappagallo. Scopriamo che c'erano quelle cose alternate gialle e nere, erano delle piume intorno all'occhio del pappagallo. Distinguiamo uno stelo d'erba. E tutto incomincia a avere molto più senso. Semplicemente perché collochiamo il pezzo del puzzle nel puzzle completo. E allora sì, il pezzo è bello in se stesso. Ma capite com'è molto più bello se lo mettiamo al suo posto? Che senso ha? Gesù a un certo punto incontra i discepoli, troviamo nell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, tutto il Vecchio Testamento, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci spiegava le scritture? Perché? Perché hanno incominciato a vedere il quadro generale. E allora, che bello che è! Molto più bello. Anche il pezzettino che sembrava un po' scialbo, come colori. No, perché è importante? Perché fa parte del cielo, perché fa parte, riempie quel pezzettino là, e allora ha un senso anche quel pezzo là. Filippo incontra un uomo che leggeva il profeta Isaia e leggeva il brano che dice gli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il messaggio di Gesù. Sapeva come collocare le informazioni, sapeva di cosa stava parlando l'Etiope. Non so se avete mai fatto caso, sente parlare, sente leggere un pezzo del Vecchio Testamento e dice, ah, a proposito, lo conosco quel pezzo, parla di questo, di questo, di questo. Cioè lo conosceva, eh? Per beccare al volo il testo di cui stava parlando e partendo di lì gli spiega il lieto messaggio di Gesù. Paolo ci ricorda che tutto quello che fu scritto nel passato fu scritto per la nostra istruzione. Ai greci scrive queste cose avvennero per servire da esempio a noi e sono state scritte per ammonire, avvertire, attirare la nostra attenzione su quello che è successo. Quindi il conoscere le cose nell'insieme ci dà una marcia in più per capire meglio tutto il quadro. Capite che lo studio del singolo pezzo deve essere funzionale a vederlo nel quadro, se no perde molto del suo valore. Quindi, per finire, progetti per l'estate e non solo magari. cosa potremmo fare? Oltre che prenderci un ventilatore, l'aria condizionata, cioè, c'è Manuela che non ne può più. Leggere il Nuovo Testamento in modo cronologico, questa potrebbe essere un'idea. Il Vecchio Testamento. Leggerselo saltando da un libro all'altro in maniera cronologica. Potrebbe essere un'idea. Per dire, non l'ho mai fatto, dai che ci provo. Magari farlo completarlo durante l'estate potrebbe essere un po' difficile, a meno che uno... Io sono in spiaggia, 15 giorni, niente da fare, metto lì con la mia Bibbia. In 15 giorni una buona botta si può dare, no? Oppure leggere almeno tutto il Vecchio Testamento. Più semplice, non devo saltare da una parte all'altra, me li leggo tutti di fila e poi magari vado a cercare di rimettere a posto le cose. Ma anche questo potrebbe essere un'idea. Un'altra idea, più semplice, meno onerosa, è di sfogliare un po' la Bibbia e andare ad annotare a margine dei capitoli del libro dei Re e delle Cronache qual era il profeta che stava parlando in quel momento. In modo che quando poi lo leggo, ah, questo è quel profeta, qui stava parlando quel profeta là. Come si fa questo? In maniera molto semplice. Si prendono i profeti. Il primo profeta, parole di Isaia, figlio di, che parlò ai tempi del re Ezechia, Uzia. Ah, allora, aspetta, metto un dito lì, vado a cercare nel libro dei re. Ezechia, trovato. Ezechia, allora di fianco al capitolo scrivo Isaia. Così ogni volta che leggo quel capitolo mi viene in mente che c'era Isaia in quel momento. E così via con il resto dei profeti. Devo scartabellare un po' la Bibbia avanti e indietro, che magari non mi fa neanche male, per prendere un po' di dimestichezza. Ma incomincio ad abbinare le cose. E questo può essere magari più fattibile, non richiede giornate di lettura per questo. Ma ricordiamoci che tutto questo ci serve per che cosa? Per conoscere meglio la parola di Dio, cioè quello che Dio ci ha rivelato per il nostro bene, per farsi conoscere e avere una visione più ampia di quello che è stata l'opera di Cristo per noi, di scoprire che poi tutto sommato, quando c'è scritto che Gesù, ben preordinato prima della creazione del mondo, ritroviamo dei punti nel Vecchio Testamento. Non è che Gesù compare tutto all'improvviso, ma tutto prende un quadro. Il nostro puzzle incomincia ad avere un'immagine più corretta. Quindi pensiamoci, potrebbe essere un'idea per approfondire la nostra conoscenza di Dio e quello che Lui ha fatto nella nostra vita.